Nuovo appuntamento con la rassegna stampa del lunedì. Quest'oggi abbiamo a commentare le notizie della settimana in collegamento telefonico da Milano, Patrizia Caraveo dell'INAF, benvenuta.
Grazie.
E noi partiamo con la prima news presa dal Corriere della Sera, a firma di Giovanni Caprara, che riguarda il nostro ente, sciolto l'enigma delle stelle pulsanti e in occhiello si specifica con la collaborazione degli astronomi italiani dell'INAF. Andiamo a leggere la notizia. Da 40 anni gli astronomi cercano di sciogliere l'enigma delle stelle pulsanti Cefeidi ed ora ci sono riusciti. Il prezioso frutto, pubblicato sulla rivista britannica Nature, è di un gruppo internazionale che include anche Giuseppe Bono, dell'Università di Tor Vergata di Roma e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF. Ecco, Giuseppe Bono, che abbiamo avuto modo di intervistare la scorsa settimana su Media INAF, trovate sia l'articolo che l'intervista audio. Tanto accanimento si spiega col fatto che non si tratta di astri qualsiasi. Le Cefeidi, infatti, sono le candele di riferimento nel cielo a cui guardano per misurare le distanze delle galassie in cui sono contenute. L'enigma svelato, vediamo quindi che cosa è stato fatto attraverso questo studio. Da quasi mezzo secolo, dunque, per spiegare l'enigma si scontravano due teorie. Una sosteneva appunto che si trattava di stelle pulsanti e l'altra che il fenomeno della loro variabilità nel brillare era legato all'evoluzione di questi astri. Alla fine i calcoli dei due gruppi generavano però un dato molto diverso e per nulla coincidente circa la massa di queste stelle. Il mistero sulla loro natura quindi rimaneva. Ora, scrutando con attenzione una coppia di stelle, un sistema binario come lo chiamano gli astronomi, nelle nubi di Magellano, il gruppo internazionale è riuscito a calcolare la massa con una precisione mai raggiunta dell'1%. Il valore è determinante perché coincide con la teoria pulsante e Giuseppe Bono, in un virgolettato riportato a fine articolo, specifica l'importanza di questo risultato perché adesso la misura delle distanze delle galassie, che viene effettuata proprio analizzando queste stelle e più in generale quindi delle dimensioni dell'universo, beh, queste misure saranno decisamente più accurate. Questo è l'articolo di Caprara dal Corriere della Sera e chiediamo un commento a Patrizia Caraveo.
È sicuramente una misura fondamentale. Le Cefeidi sono uno dei primi gradini della scala della distanza, grazie alla quale possiamo, giusto appunto, calcolare la distanza di un notevole numero di galassie, e quindi tutto ciò che migliora la conoscenza della fisica delle Cefeidi è benvenuto. Ovviamente, diciamo, la caratteristica fondamentale delle Cefeidi è che il periodo delle loro oscillazioni in luminosità dipende dalla loro luminosità, e quindi questo è il dato fondamentale che le ha fatte diventare così popolari presso gli astronomi di tutto il mondo. Quindi complimenti al collega Bono per questo bellissimo risultato.
Sì, quindi ci fa ancora più piacere sapere che l'Italia è coinvolta in questi studi, in particolare appunto uno dei nostri colleghi dell'INAF, quindi ancora una volta complimenti per quanto ottenuto. Noi proseguiamo con la stampa, articolo molto breve di Roberto Giovannini, Discovery, ennesimo rinvio ed è a rischio anche il 17 dicembre. Andiamo a leggere cosa c'è scritto. Niente da fare questa volta da Cape Canaveral. Non hanno neppure aspettato la scadenza del briefing che era fissato per il 29 novembre. I problemi che avevano causato la sequenza di rinvii a fine ottobre fino allo slittamento alla finestra di dicembre sono più seri del previsto. E quindi l'opportunità di lancio per il 3 dicembre è annullata. Tra l'altro, quali sono questi problemi? Lo leggiamo subito più sotto. Oltre alla perdita di idrogeno liquido, ci sono anche delle fessure nel serbatoio centrale dello shuttle. Questo è un problema ormai vecchio. La prima di queste fessurazioni, tra l'altro, è stata scoperta togliendo un pezzo di schiuma isolante spaccato. Cosa implica questo rinvio? In questo momento alla NASA fanno sapere che la prima data utile è il 17 dicembre, ma se i nuovi accertamenti programmati dovessero avere l'esito temuto, addirittura si può slittare a fine gennaio o a febbraio. La qualcosa, ed è qui la conseguenza che forse ci interessa di più, renderebbe inevitabile rimandare anche la missione che dovrebbe portare sulla stazione spaziale il nostro italiano astronauta Roberto Vittori, che era appunto stata programmata per il 27 febbraio. Queste navette, le shuttle ormai lo sappiamo, sono navette vecchie con molti problemi, dovevano andare in pensione già un po' di tempo fa, si sta rimandando il pensionamento, ma ormai è inevitabile. Ne risente come dire, l'evoluzione di quello che può essere la colonizzazione dello spazio, oppure diciamo che forse la NASA sta un po', come dire, allungando i tempi di quella che appunto è una scelta che doveva essere fatta molto tempo prima.
È sicuramente una scelta che doveva essere fatta molto tempo fa, nel senso che per progettare un nuovo vettore, specialmente se deve portare esseri umani, bisogna mettere in budget diversi anni per la realizzazione di tutte l'incredibile quantità di elementi che compongono questo tipo di vettori. Quindi è sempre triste leggere che la NASA, in questo caso l'Agenzia Spaziale, abbia dei problemi così seri. Tra l'altro per la NASA questo ad esempio vuol dire un grosso dispendio di soldi perché deve intervenire su dei pezzi dello shuttle che sono vecchi, usurati, che probabilmente non si possono cambiare, non si possono sostituire, è difficilissimo trovare parti per sostituire ciò che in questo momento ha dei problemi. Quindi posso immaginare che i colleghi che lavorano non stiano vivendo dei momenti gradevoli. Ovviamente immagino anche che Roberto Vittori sia in ansia per la sua missione e immagino anche i colleghi che hanno un grosso strumento con una grossa partecipazione italiana, la AMS, che deve andare in orbita con lo shuttle insieme a Roberto Vittori, che anche loro devono guardare con grande ansia a questi continui rinvii. Purtroppo lo shuttle è una macchina formidabile, ha una capacità di carico notevolissima, ma ha anche molti anni sulle spalle e quindi tutte le cose devono in qualche modo evolvere. Si finisce un programma e se ne inizia un altro. Il problema della NASA è che non ha iniziato un altro programma in tempo utile e quindi adesso passeranno diversi anni durante i quali la NASA non avrà modo di portare in orbita i suoi astronauti e dovrà fare affidamento sulle Soyuz russe, che sono delle navette affidabilissime ma scomodissime, che possono portare in orbita solo gli astronauti e la navetta Progress poi può portare tutto ciò che è necessario a farli sopravvivere, ma sicuramente non della strumentazione aggiuntiva sulla International Space Station. Quindi il grande carico lo può fare lo ATV dell'ESA, l'Automatic Transfer Vehicle, e credo che ce ne sia uno programmato tra pochi mesi. Ma appunto la NASA rimane veramente azzoppata perché non è più in grado di portare nello spazio i suoi astronauti e questa limitazione durerà per diversi anni.
E con i problemi della NASA ancora insoluti, chiudiamo qui la prima parte della rassegna stampa. Vi diamo appuntamento alla seconda parte, dove sempre con collegamento telefonico Patrizia Caraveo da Milano commenteremo due notizie che hanno a che fare con l'acqua nello spazio e l'acqua sulla Luna.